Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Oggi su Unica Radio, Benito Urgu, il cantautore, comico, cabarettista, imitatore e attore italiano. Benvenuto Benito.
Salve.
Sappiamo che hai cominciato lavorando in un circo. Quanto è stata importante per te questa esperienza?
Dunque, espletto direttamente come se io fossi entrato nell'università, perché mi ha aperto le porte per tutto quello che io oggi ho potuto fare, grazie soprattutto all'incipit del circo. Ho imparato ad avere il pubblico vicino, guardarlo negli occhi, sentire il respiro e quindi conoscerlo e dare l'importanza ad ogni espressione e sentire anche le loro voci, naturalmente entrandoci, girando i paesi, tutta la Sardegna, sentire anche l'accento di ogni paese dove io attraversavo, e mano a mano che i paesi si avvicinavano, lasciando quelli dietro, sentivo che la lingua aveva un'altra inflessione, magari sempre lo stesso sardo, ma con accenti diversi e modi di dire. E quindi il circo per me è stata proprio la porta della vita, del mio lavoro.
Tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60 si è entrato nel mondo della musica. Hai fatto parte di diversi gruppi musicali per poi scrivere brani di successo con i Barritas. Com'è nata l'idea di creare questa band?
Allora, questa band nasce attraverso piccoli ghirigori di altri gruppi, perché io cantavo prima con un'orchestrina, poi cantavo con un gruppo dove io compongo una canzone, questa canzone poi mi viene sottratta come se fosse una canzone degli altri anziché la mia, al che io lascio quel gruppo e mi invento i Barritas. Invento i Barritas e invento anche un'altra canzone che era Gambale Twist. La prima era Sudwist de Giovannicca, la seconda Gambale Twist. E quindi io vado avanti con Gambale Twist, non pensando più all'altra canzone, che era sempre mia. Però c'era questa paura che questa canzone mi fosse già sottratta, quindi già depositata. Invece poi col tempo scoprì che non era depositata e me la sono poi depositata io. E ha avuto una storia questa canzone, perché come nelle grandi piattaforme della vita succedono dei processi tra Michael Jackson e il nostro cantante italiano Albano, nel piccolo era successa una cosa grande, quindi poi la causa andò per anni e vinsi la causa, e quindi poi nacquero i Barritas. E i Barritas fu un exploit grandissimo, perché con i Barritas abbiamo fatto delle cose incredibili, sai, non pensando mai un giorno di incidere la messa dei giovani, di fare dei CD, delle cose. Invece il tempo è stato maestro e mi ha consegnato queste pagine bellissime.
Quali sono i cantanti che ti piacciono di più?
Ma io ho iniziato con il grande Elvis Presley, poi i cantanti, a secondo di ciò che cantano, possono piacerti o meno. Poi tutte le voci che arrivavano da oltreoceano erano quelle più importanti, e quindi ogni voce che arrivava da fuori, la tua diventava sempre più piccola. Invece poi, quando le nostre voci saltano l'oceano e vanno dall'altra parte, sono grandi anche le nostre, perché non è il volume, è la dolcezza che va dall'altra parte. E quindi Elvis come maestro del simbolo della presenza di un uomo che era bellissimo, e poi le sue canzoni, che lui viveva in campagna e inizia a cantare le canzoni country, e poi le cose più importanti che ha fatto, sino il rock and roll, che io cantavo il rock and roll. Voi immaginatevi, io ero piccolino e sentivo cantare Elvis, e mi era capitato una volta in una festa tipo la festa di decimo anno, che c'era un palchetto vicino al circo dove c'erano dei musicisti che suonavano, e io chiesi: posso cantare una canzone? Sono andato sul palco e cantavo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masticavo questo inglese, che non era inglese, erano più maccheroni che inglese, però la gente si ammucchiava e vedevano questa specie di ragno che cantava, che ero io piccolino, e c'erano due ballerini, Johnny e Mara, bolognesi, campioni del mondo di rock and roll, una cosa incredibile. Mentre loro ballavano, io cantavo questa canzone. E poi si sentiva la voce del cronista del circo che diceva: il circo è pieno, avvicinatevi, entrate dentro che adesso inizierà lo spettacolo. Entravi dentro, non c'era nessuno. Queste erano le sorprese. Però io mi divertivo a salire su quel palco e scendere, poi dopo cantato una canzone, perché sapevo solo quella. Però era una bomba. Quindi Elvis, Bill Hallett, poi Little Richard, a quei tempi. Beh, poi sono arrivati Frank Sinatra, tutti i cantanti più grandi del mondo, Tina Turner, e poi non return, se ne va e non ritorna, che ci fai tu?
Nel 76 pubblica il disco Sexyphony, che ha raggiunto un successo nazionale e forse ha caratterizzato il passaggio dalla musica alla comicità, al mondo del cabaret e del teatro, giusto?
Allora, intanto c'è da sottolineare una cosa: questa canzone creò una polemica perché fu anche censurata dalla RAI, perché io dovevo fare l'altra domenica con Arbore, era tutto pronto, ero pronto per partire, e mi hanno bloccato il viaggio, non ho più fatto l'altra domenica con Arbore. Quindi poi mi assaltano le femministe a delle faccio, tutta una polemica, tipo come è successo oggi con Vannacci e con tutte le parole che vengono dette. Uno dice censura, e allora tutti quanti sopra questa censura di questi giorni, questa roba qua. Le polemiche che oggi entrano in televisione, che uno dice una parola, non puoi dire bianco, ma non puoi dire neanche il resto, e devi dire verde, perché però rassomiglia, è tutto. Invece Sexyphony era proprio polemizzata perché io mi prendevo gioco della donna. Ma che cosa hai ascoltato nel disco? Se lei dice je t'aime, io gli dico non temere. Lei dice in francese je t'aime, io gli dico non temere, non c'è niente da temere. Sono un sardo che parla a modo suo, capisce il francese a modo suo. È una cosa divertente. No, grandi polemiche con la più alta autorità delle femministe di allora, Adele Faccio, che discuteva con me a discutere di queste cose qua. Io le dicevo, non hai ascoltato la canzone? Ascoltala. Ha fatto bene a non ascoltarla, perché ha avuto un successo incredibile. Come Vannacci, ne parlava proprio ieri notte, diceva: il mio libro ha venduto 300.000 copie perché ne hanno parlato male, e grazie a loro ho venduto. E io il disco Sexyphony ho venduto proprio perché se ne parlava male, però la gente si è divertita, tutta Italia si è divertita.
E da lì hai poi deciso di iniziare a fare gli spettacoli comici?
Perché io avevo il gruppo I Porsei, non erano più i Barritas, lasciai i Barritas, formai questa formazione Beniturgo I Porsei, e lì nacque la comicità. I personaggi li ho portati sul palco senza neanche provare, con una spalla che non avevamo provato. Io mi vestivo, mi mettevo un cappello diverso e cambiavo voce. E quindi lì viene fuori il bagaglio che ti sei creato strada facendo dal circo, tutte le altre cose che inventi. E poi niente, la gente, se tu gli esprimi le tue cose con sincerità e con umanità, si diverte. Questa è la cosa più bella.
Hai inventato diversi personaggi. Secondo te qual è quello che ha avuto più successo?
Diciamo che c'è Desolina in testa. Desolina è quella che tiene più banco, anche perché lei, con la sua sgrammaticatezza e con la sua ignoranza umana, riesce a dire tutto ciò che vuole. Dice delle cose così banali, ma hanno un fondo di verità, perché è la sua verve, il suo modo di vivere che la tiene in piedi. E lì si forma delle ragioni anche dove non ci sono, però non fa male a nessuno. Questa è la sua, diciamo, la sua forza d'essere in piedi ancora oggi, a 85 anni, quella donna.
Qual è il tuo rapporto col pubblico più giovane oggi?
Non è facile oggi, perché i giovani sono molto distratti dal telefonino, per cui se cadono per sbaglio su un canale dove c'è Belinturgu, per un attimo rimangono così un po' perplessi, però se si fermano due secondi entrano e non escono più. Parlo delle nuove generazioni, che capita più spesso e volentieri che mi invitano dove ci sono dei bambini, degli adolescenti, e chiacchieriamo, parliamo, e io ho un linguaggio che capiscono anche loro perfettamente, linguaggio comico, linguaggio serio, linguaggio quello che loro vogliono. Io riesco a comunicare e si trovano bene con me.
Sappiamo che sei appassionato di fotografia. Come hai incominciato?
È la prima cosa che ho imparato, prima di tutte le altre, o perlomeno sì, già avevo iniziato a cantare, però poi mi ero comprato la macchina fotografica e iniziai a fare le fotografie. Ma io, più che essere un bravo fotografo, ricerco delle cose con la macchina fotografica. Io fotografo delle cose che gli altri non sanno leggere. Io fotografo le pietre, le nuvole, l'acqua, le figure dettate dall'umido, una scarpa buttata. Fotografo tutte queste cose, trovo delle facce, trovo degli animali, dei messaggi. È un modo diverso di pensare alla fotografia, dove ho fatto un libro intitolato Facce Toste, che forse alcuni di voi hanno già visto, perché per sbaglio ve le hanno fatte vedere, però questo Facce Toste, ci sono delle facce che io ho fotografato nelle pietre, ci sono delle cose stupende, dico stupende per me, poi anche chi riesce ad entrare trova che è interessante, ecco. E anche nell'acqua io fotografo delle cose che poi ve le farò vedere. Noi siamo dentro l'acqua, tutte le nostre immagini viaggiano nell'acqua e nelle nuvole. È incredibile, ma ci siamo. Se noi con la mente entriamo verso l'universo ci ascolta e ci accompagna e ci dà tutto quello che possiede, in una maniera che si insinua senza che noi ci accorgiamo. È una cosa bellissima. L'universo è noi, siamo l'universo. Adesso in quattro parole non ve lo posso spiegare, però se noi viaggiamo con la mente verso l'universo, ci ascolta e ci dà tutto quello che possiede.
Scrivi e reciti anche poesie. È una passione che avevi fin da ragazzo o è arrivata da adulto?
No, dunque, le poesie me le ha dettate l'universo. Perché io ho avuto un periodo dove ho scritto tante poesie, tante. Ve ne vorrei dire una. Domani si parte. Non so da che parte, ma parto, è sicuro che parto. Mi vesto da nuvola e vado più in fondo, di là. Voglio farmi la testa più grande e riempirla di cose importanti. Voglio piovere i mali che ho addosso, di sicuro ne ho tanti. Le paure, le colpe, i racconti da volpe e tutte le cose irrisolte. Sono scuro di dentro e di fuori, voglio fare chiarezza con me. Cercherò di lassù lo specchio più grande per vedere e capire chi sono, per buttare quel chiedere agli altri il che cosa ne pensi di me. Per ognuno sei un palmo più alto o più basso, per altri ad altezza di letto vai bene, sei grande ma uguale per tutti. E quando scendi l'altezza rimane la stessa di prima con un quarto di meno, e pian piano si scopre il veleno di chi ti diceva che un po' ti vuol bene. Ogni cosa si dà per avere, è chiaro ed è vero. Chi lo fa in verità per piacere lo fa, non si vede e nessuno lo sa. Gli amici sono pochi, sono due come gli occhi, tuo padre e tua madre, tutto il resto a dovuta distanza, in alto la guardia. Chi ti mette una mano sulla spalla o sul capo è atteggiato, tutte cose che il Papa aveva già fatto. Dall'alto si vede ogni cosa, vestite una nuvola, volate. Quando un male ti tuona, si piove. Questa è una poesia così, non fa parte della mia cultura. No, perché io non ho mai avuto una cultura così, diciamo, piena, perché la mia quinta elementare che ho fatto da militare, io ho fatto 3 anni in quarta, ragazzi. Tre anni in quarta elementare, a momenti mi sposavo alla maestra, ecco, quindi. Poi l'universo è quello che ci dà tutto.
Negli anni hai anche partecipato a numerosi film. Che ricordi hai dell'esperienza nel cinema?
Allora, da bambino volevo fare l'attore, però non ne avevo mai avuto l'occasione, anche perché vivendo in un'isola, le distanze, le possibilità, Cinecittà era lontana da Oristano. Poi bisognava avere una certa cultura, allora a quei tempi dovevi avere una cultura. Tant'è vero che oggi i più grandi attori nascono proprio perché non hanno cultura, perché recitano la loro spontaneità. E quindi io ho avuto sempre questa passione, però è arrivata poi in tarda età. Iniziai con la Rai, che produsse 2 film, uno intitolato Casa Nostra, l'altro Felice. E quella fu una bellissima esperienza, molto bella. E da lì poi pian piano sono arrivati gli altri. E ogni volta che ho fatto qualcosa è stato sempre più bello. Uno degli ultimi film, tipo L'uomo che comprò la luna, ero stato... Ho avuto la nomination per i Nastri d'Argento come miglior attore non protagonista, cosa che non mi sarei mai aspettato. Poi Il Ciringhito, eccetera, eccetera. Adesso aspettiamo altri film che si sbrighino, perché sennò poi devono venire in cimitero a chiedermi se vengo a fare un film.
Quest'anno hai deciso di ritirarti dalle scene con un nuovo tour. Cosa puoi anticiparci di questi spettacoli?
Allora, intanto gli spettacoli fatti a Cagliari hanno avuto un esito perfetto, è stato un tripudio, una cosa che non mi sarei mai aspettato, la quantità della gente, il modo in cui mi hanno accolto, in cui mi hanno applaudito e mi hanno seguito, si sono divertiti, è stato veramente bello come spettacolo dell'ultima scena, ma poi c'è il pranzo, capisci? Quindi adesso devo fare tutta la stagione, che c'è già una bella quantità di spettacolini pronti, e poi per l'anno prossimo vediamo un po' se quest'uomo riesco a tenerlo seduto o se scappa ancora a fare spettacolo.
Ringraziamo Benito Urgu per la sua disponibilità.
Grazie a voi comunque, grazie okay. A tutti quanti, grazie dell'attenzione e grazie delle belle domande che mi avete fatto. Un abbraccio.
Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.